fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Per fortuna qualcuno pensava che Spalletti fosse un po', tra virgolette, depresso, no? Dopo il fallimento con la nazionale, anche il sottoscritto, insomma, era un po' preoccupato, chissà come lo troveremo, chissà, perché lui stesso aveva detto: sono nell'apice, nella fase più acuta del dolore post nazionale. Invece a me sembra molto molto carico. Ora non significa essere particolarmente sbruffoni, perché non lo è, ho 66 anni, sono 30 e oltre anni che fa l'allenatore, quindi sa quello che dice, sa anche capire il momento della Juventus, e quindi bisogna dire alcune parole e soprattutto trasferire, no, le sue idee ai calciatori. È cambiato Spalletti, è cambiato perché per esempio gli hanno fatto, mi viene in mente la domanda adesso, tra l'altro tra 5 minuti ci collegheremo con il nostro direttore Antonio Paolino, che ha seguito la conferenza stampa che è finita da qualche minuto, e analizzeremo bene. Sapete che quando sei lì di fronte riesci a percepire anche alcune cose che naturalmente in TV o comunque leggendole sui siti non riesci a vedere. Per capire se veramente Spalletti è sul pezzo, io credo di sì. Il compito resta difficile, quello della Juventus, però ragazzi io non riesco a vedere al momento una squadra definita. Lo ha detto lo stesso tecnico bianconero, no? Prima del match, dell'ultimo match, prima dell'esordio sostanzialmente, lui ha detto: non riesco a vedere una squadra ben, per esempio io ho visto la gara della Roma, Milan-Roma, cioè nei primi 30-35, se la Roma avesse fatto 4-5 gol non avrebbe rubato nulla. Quindi ha ragione Spalletti quando dice che non c'è una squadra definita, così come la Juventus. Ma vi dico che la stessa Juventus deve tornare a fare la Juve, anche sotto il profilo, se vogliamo, dei buoni propositi, no? Poi magari lo scudetto non lo vinci, gli obiettivi non li raggiungi, ma puntare e cercare di ritornare nella normalità, almeno sotto il profilo ambientale. È chiaro che poi deve anche rispondere il campo. Ve l'ho annunciato, ovviamente lo sapete, collegamento con il nostro direttore che ci dirà tutto e di più. Certo Antonio, che non ci si annoia con Spalletti, o sbaglio?
Finalmente torniamo a fare il nostro mestiere. Oh, finalmente si parla un po' di calcio, si fanno dei paragoni.
E soprattutto abbiamo più di qualche titolo, mi verrebbe da dire, nelle conferenze di Spalletti. Non lo sentiamo più Antonio, credo che sia caduta, adesso lo ripristiniamo subito. Io due o tre cose mi sono rimaste impresse, ritornato sul discorso scudetto, Vlahovic, attenzione perché ha detto lui vorrebbe restare però e non pensa al contratto, questo l'abbiamo capito che sta facendo il professionista. Eccoci Antonio, sei di nuovo collegato con noi, dicevamo qualche titolo ce lo dà, eh. Non cade, forse c'è un po'.
Io vi sento.
Adesso anche noi.
E vi vedo.
Adesso anche noi. Adesso anche noi. Vai Antonio, a te.
Dicevo, non mancano i titoli, non mancano le riflessioni, non mancano gli approfondimenti che poi vanno fatti naturalmente da diverse prospettive. Non manca la sincerità. Io penso che questo sia un buonissimo, ottimo punto di partenza, lo devo ammettere, per instaurare un rapporto.
Niente, cade. E allora vedi tu, magari prova a sentirlo telefonicamente. Allora dicevamo che intanto la Cremonese bisognerebbe analizzare, capire un po', ma sembra quasi già il passato, perché siamo alla vigilia di un match fondamentale, importantissimo. Domani contro lo Sporting bisogna vincere, non è un'ultima spiaggia. Intanto diteci quello che volete tra Cremona, domani, le parole di Spalletti, questo impatto, no, del tecnico, del nuovo tecnico bianconero, come lo state percependo, come, se vi piace, se non vi piace, se sta esagerando, se non sta esagerando. Io credo di no, sentendo diversi amici mi dicono finalmente, qualcuno avete sentito poco fa anche il direttore, finalmente insomma si riparla di calcio, si riparla di prospettive, si riparla di ambizioni, si riparla in bianco nero, ragazzi, parliamoci chiaro, ci serviva, mi verrebbe da dire, Spalletti, che rispetto ai suoi predecessori proprio un passo in più, anche visto che oggi parliamo di conferenza stampa, anche sotto il profilo comunicativo. Antonio,
eccomi. Allora, noi, avete visto, siamo allo stadio, naturalmente vi vogliamo raccontare quello che è stato detto, ma sono anche impressioni che chiaramente sottolineiamo col nostro evidenziatore per evidenziare quello stavo dicendo, e forse siamo caduti in quel momento lì, nel momento in cui, questo a mio avviso è il miglior modo per approcciare con i media, con la squadra stessa, e Di Gregorio ha sottolineato anche quell'aspetto, sollecitato dalla domanda che gli abbiamo fatto, cosa vi siete detti tra di voi, cosa ha aggiunto mister Spalletti dopo tanti cambiamenti, perché ammettendo che i primi responsabili sono i calciatori, qui allora c'è da ammettere che troppi cambi di allenatore dipendano troppo anche dalle caratteristiche, dalla qualità, dalla personalità dei giocatori. Al di là di questo, instaurare questo tipo di rapporto e pretendere responsabilità, maggiore responsabilità, da quello che ho capito è stato l'incipit, praticamente la sollecitazione che è arrivata anche da parte della proprietà, che a questo punto, sai, tante critiche, bene, sempre rivolgere alla proprietà che ha speso tanto, a volte anche male, attraverso i suoi rappresentanti, dico che le responsabilità si chiudono attorno alla squadra. Sul discorso scudetto, permettetemi, perché Spalletti ha riportato quanto abbiamo sottolineato nell'editoriale del sottoscritto, perché poi certo si può tirare un'espressione, la si può leggere in un modo o in un'altra, si può stuzzicare per aggiungere pressioni al gruppo, ma ammetto, come lui stesso ha ricordato questa sera, un conto è giocare per lottare per lo scudetto, un conto è giocare per vincere. Ci fa bene questa sollecitazione, ci fa capire che siamo lì guardando la classifica, verissimo, parlando di campionato. La Juve deve fino alla fine essere Juve, ma deve ricostruire quella che è una Juve. E lui non vede ancora, ripeto testualmente una sua espressione che mi è piaciuta, la struttura non è ancora quella di una persona grande, cioè della persona cresciuta. Per struttura non intende il solo Comolli, intende quanto ha visto, la grande organizzazione, la grande disponibilità, ma poi i grandi valori vanno mixati e trasferiti in campo. Detto questo, non ha senso aggiungere regole, perché bisogna usare il buon senso. Sta coccolando la squadra, quella squadra che scenderà in campo domani sera contro lo Sporting. Però rendiamoci conto, tutto quello che è stato detto, che intravediamo tra i pessimisti e gli ottimisti, io penso che la cosa più corretta in questo momento sia guardare. Ha già smontato il teorema delle prestazioni, perché bisogna guardare i risultati, e domani sera sarà fondamentale, perché mi permetto di dire che se ha fatto vedere la classifica in cui la Juve non è così lontana dalla vetta o dalle migliori in campionato, vedendo la classifica in Champions c'è da dire che domani sera, se non arrivasse una vittoria, certamente la Juventus abdicherebbe praticamente, non ci sarebbero responsabilità incredibili dell'allenatore che si trova in una settimana a vivere lo spettro di queste partite, ma vincere ributterebbe nella mischia la Juventus per tentare, per riuscire ad allungare la propria candidatura almeno per un posto negli spareggi. Detto questo, la squadra, permettetemi, è quella di prima, di una settimana fa, dove la logica, il buon senso, il carattere, l'esperienza di questo allenatore dimostra che bisogna fare le cose semplici. Far giocare Vlahovic, su cui ha parlato molto nettamente, e ha detto io ci ho parlato, e questo giocatore sarebbe felicissimo di restare, vuole giocare a calcio, vuole restare alla Juventus, lancia un messaggio, un'apertura, ma l'abbiamo visto nella sua atteggiamento, eppure quello scarso di due settimane fa, che non faceva i palleggi, che non stoppa. Però sono le motivazioni o la qualità anche del gruppo che dovrebbe migliorare, e già per migliorare Vlahovic, se gli metti vicino, l'ha capito Brambilla, l'ha capito Spalletti, quindi basta parlare un po' più di calcio e meno di esperienze fantasiose attorno al mondo del calcio. Cambiaso può andare a giocare a destra perché è capace a ruotare nelle sue posizioni, servisse, ma abbiamo visto che Kalulu intanto è scalato basso in difesa. Domani non ci sarà Kelly, non abbiamo parlato di Kelly, ma stamattina in rifinitura non c'era, quindi possibile che ritorni.
Stiamo vedendo le immagini, Antonio, scusami se ti interrompo, che ci hai fornito stamattina dell'allenamento, il classico quarto d'ora aperto alla stampa.
Il classico quarto d'ora dove poi devi sbirciare un po' prima, un po' dopo, è quello che è. Dico, tornando Yıldız, la Juve non si potrà permettere Yıldız, Openda, Vlahovic, dovendo magari appoggiare dietro, ripiegare dietro con Koopmeiners. Non penso, non lo so, posso sbagliarmi su Rugani, ma che possa essere ripetuto l'esperimento di Koopmeiners in difesa, perché hai trovato quello, quindi consolidare quell'atteggiamento potrebbe dare qualche soluzione in più per cambiare quando servirà, e domani serve ancora, ma intanto per chiedere a Yıldız, paragonato a Kvaratskhelia e anche ad uno straordinario, per detta dello stesso allenatore che l'ha allenato, Di Natale, le cose che sa fare. A me interessa che lo faccia per la Juventus e non per le fotografie da mettere su Instagram, che è stata una battuta. Dico che sta ricucendo con ognuno ed è partito da quelli che hanno l'età anagrafica, l'esperienza giusta per far crescere anche Digre, perché avere a fianco Di Gregorio, non dico impaurito, naturalmente che deve crescere anche lui, stringergli la mano, coccolarlo, fargli i complimenti, sgridarlo, motivo per cui magari qualcosa non ha girato come doveva a Cremona, non solo con lui, tantissimo con McKennie, a volte con Gatti, fa capire che hai tuo papà, hai l'allenatore che ti dice cosa puoi fare meglio, non come cambiare le tue caratteristiche per adattarti a un gioco nuovo, migliore, eccetera. Yıldız vuol giocare più vicino alla porta, l'abbiamo capito, ma gli ha anche ricordato: bene, ti ascolto, faremo così, e secondo me faranno così domani sera contro lo Sporting, ma ricordati che i grandi giocatori nelle grandi squadre fanno anche qualcosa di più, cioè rientrano, ricordatelo. Ma è andato prima incontro a Yıldız e poi gli chiede il sacrificio, e non viceversa, non l'ha messo prima sulla corsia esterna chiedendogli di fare a tutta fascia. Capite che dal mio punto di vista questo è un ritorno al futuro, cioè alla normalità, alla compattezza, alla semplicità di una squadra che non può andare tanto oltre o lontano in Champions League, perché vedo squadre più attrezzate dal punto di vista qualitativo, e che in campionato può rovinare la festa agli altri per tentare di lottare, per intanto lottare, dare fastidio, rientrare tra le prime quattro. Gli obiettivi devono essere questi, onestamente e sinceramente: vedere la grande squadra che riproponga gioco, che giochi bene primo e secondo tempo, anche a Cremona abbiamo visto pregi e difetti. È utopia, a mio avviso, è davvero utopia. Bisogna uscire dall'equivoco fino alla fine, quando ce la fai, sì, quando hai mezzi limitati, almeno fino a gennaio, devi fare con quello che vedi, senti e conosci. E Spalletti, sotto questo aspetto, fino a questo momento, è un grande maestro.
In buona sostanza, Antonio, lui ha ragionato come dovrebbe fare qualsiasi top coach, cioè: io ho delle idee, però ascolto, vedo le tue caratteristiche, troviamo la sintesi tra le due cose, no?
Guarda, è uno strumento educativo questo, lo insegnano nelle scuole.
Esatto.
Cioè non puoi dire dei no, non puoi dire dei sì. Regalare dei sì e regalare dei no, no? Perché? Perché il giocatore, diciamo questi che abbiamo un po' meno rispetto ai top, ai big, cioè non puoi fare questo discorso magari con i Cristiano Ronaldo, con tanti...
Con i fuori classe assoluti, insomma.
Con i fuori classe assoluti. Però... intanto poi decidi tu, devi essere bravo a far passare. Non è arrivato dicendo: qui mancano le regole. Questo mi ha colpito. No? Ha detto: qui le regole ci sono, bisogna usare il buon senso, perché sentono la pressione del momento che non sta girando. Io ricordo le pressioni che c'erano a gente come Barzagli, Bonucci, Chiellini in difesa quando si arrivava dai settimi posti, perché non erano abituati a quelle latitudini, che sono le stesse di oggi. Devi abituarli, devi inserire poi giocatori forti. E un ultimo passaggio importantissimo è il seguente: ci sono le cose giuste da fare, quelle sbagliate da non fare, ma che spesso si fanno inconsapevolmente, e l'incertezza. Ecco, la Juve naviga troppo nell'incertezza. Già aver individuato forse un problema, averlo dichiarato, ragazzi, abbiamo fatto un passo in avanti, perché gli scienziati del calcio, juventini, non juventini, saggi, meno saggi, capaci o meno, l'allenatore devi riconoscergli quel ruolo. E diciamo, con tutti i difetti che conosciamo, perché siamo solo all'inizio, non mi aspetto un matrimonio eterno e senza inciampi, neanche con Spalletti, perché è il mondo del calcio, e non per colpa della stampa o per colpa di simpatie o antipatie. Diciamo che questo è l'approccio giusto per spiegare, raccontare e trovare soluzioni sul campo. Abbiamo capito come deve giocare la Juventus, abbiamo capito che è motivato e più motivato con Menez, abbiamo capito che devi cercare di proteggere ad uscire dal guscio alcuni giocatori che potrebbero naturalmente rendere anche ad occhi chiusi molto di più di quello che hanno reso. Domani l'incertezza regna su un nome. Io penso che davanti giochino Vlahovic, che venga riconfermata bene o male con l'incertezza Kostic. Può fare Kostic 3 partite? Forse sì. Domani mi potrei aspettare anche di no. E con Maines in ballottaggio con Rugani? Ma se ha funzionato, potrebbe funzionare contro una squadra più forte della Cremonese, che verrà per giocare la sua partita, per palleggiarla a suo modo, e come ha detto lo stesso Spalletti, ma non per mettere le mani avanti. Sono praticamente secondi in classifica, arrivano da un ciclo lungo.
5 vittorie consecutive, Antonio. 5.
Esatto, le ultime due hanno segnato 5 gol e ne hanno subiti 0. La Juve deve stare attenta dietro, ma deve provare a giocare qualcosa di più. Come ha giocato a Cremona nel primo tempo, non guardando Vlahovic di Gregorio dall'una all'altra parte del campo, ma girati di corpo, girati con la sagoma, guardando la porta e facendo salire non solo gli esterni, perché non li hai ancora quelli che tutti gli allenatori vorrebbero, senza sacrificare terzini o giocatori con poco peso, ma creando, lasciando libera la fantasia anche di Locatelli, anche di Kumainers, anche di altri giocatori che sapranno domani sera, in base anche a quello che concederà lo Sporting, di fare.
Quindi, prima di salutarti, Antonio, in buona sostanza, sotto il profilo del modulo 3-5-2 o 3-5-1-1 con il Diz un po' più, esatto, dietro rispetto a Vlahovic,
no? Per me è quello, 3-5-1-1, poi non che ho dei dubbi sul centrocampo, perché McKennie è stato parecchio rimbrottato nel secondo tempo, sì, prima di sostituirlo, è quello. Kostic può farlo? Se si limita, sì, non gli devo chiedere di fare tutta la fascia, perché sennò l'esterno o lo Sporting, che ruota bene attorno ai suoi punti di riferimento, potrebbe sfiancarti. La Juve deve fare una partita tranquilla, serena, onesta, compatta, semplice, per smuovere intanto la classifica e per tentare di dare quel pallone in più all'attaccante. Nel secondo tempo si può rimediare, ma non ai concetti di chi entra deve far di più. La migliore formazione deve cominciare questa partita e non solo questa.
Ah, non c'è dubbio. Antonio, grazie mille, ci sentiamo domani. Grazie.
E ci sentiamo domani, naturalmente. Ricordo tutti gli appuntamenti, giochiamo in casa, quindi è tutto più semplice. Saremo qui con Camillo De Michelis, che seguirà anche questa sera la conferenza dello Sporting a breve, e poi dallo stadio per raccontare. Ci auguriamo quella che è una vittoria che in Champions non abbiamo ancora ottenuto. Attenzione che è da dentro fuori quasi questa partita.
È tre partite e due punti, Antonio, del resto.
Perché se andasse anche male domani, spero di no, capite che non c'è modo che tenga, non c'è condizione meteorologica che tenga, perché poi diventerebbe intanto un po' più complicato ipotizzare una passeggiata di salute il 25 novembre, anche solo in Norvegia.
che tra l'altro sarà molto molto freddo. Grazie
meno
mille.
25 gradi.
Esatto,
dicono,
più oltre allo oltre al terreno di gioco che non è erba sintetico, come sappiamo, ma è sintetico, quindi ne sa qualcosa la Roma, ne sa qualcosa anche la Lazio.
Certo che la Juve non può abdicare, Quintiliano.
No, no,
può
per carità.
Deve, ha rialzato la testa, ha allargato un po' le spalle, può sbagliare, ma non deve viaggiare nell'incertezza. Finora abbiamo viaggiato nell'incertezza di progetti che non sapevano neanche chi li lanciava, dove potevano puntare, dove si dirigevano, e soprattutto si vedeva distante da certe ideologie anche la società, che adesso probabilmente ha imparato anche lei qualcosa, ma la società non è ancora strutturata, come società intendiamo, dall'alto verso il basso, o vedete voi in quale ordine. Non è ancora una grande squadra, non è ancora una grande società. Ma al di là di tutta questa chiacchierata, resta che domani la Juventus può assolutamente battere lo Sporting Lisbona, e può farlo anche con l'aiuto del pubblico.
Non c'è dubbio. Grazie direttore, grazie, a domani.
Ciao,
grazie.
Buona serata.
Allora, avete ascoltato, insomma, uno Spalletti, ragazzi, diverso. L'impatto è clamorosamente positivo, per come la vedo io, sulla Juventus e anche sui singoli. Perché non solo sulla Juventus come gruppo, anche sui singoli, perché Coppo Mendes ha fatto la spallettata, un po' mi ricordava, lo dicevamo con Santarelli in diretta durante Colpo di Tacco, una sorta di difesa a tre e mezzo, no? In quel caso nella Roma c'era Emerson Palmieri, se non ricordo male, caro Latini, che si spingeva, poi l'altro a destra accorciava, insomma qualcosina si inventa sempre. Poi il recupero, almeno al momento, di Kostic, che ad onor del vero però era stato impiegato titolare anche da Brambilla contro Udinese. Ora io ho fatto anche una battuta con un amico, forse Brambilla ha chiamato Spalletti, ma non credo. Spalletti, che vi ricordo, voleva Coppa Meners nel Napoli, ma voleva anche Kostic quando il Napoli sembrava potesse o dovesse perdere Politano. Quindi diciamo che sono anche dei giocatori che a lui piacciono. Però domani staremo a vedere come si schiererà la Juventus. Chiaro che dopo tre partite, due punti, devi vincere, senza se e senza ma. Tra poco staremo di nuovo in diretta, 340-54-25-324, scatenatevi con quello che avete visto a Cremona, ma soprattutto l'impatto di Spalletti, e domani, insomma, cosa vi aspettate anche rispetto alle parole dello stesso tecnico bianconero.
Fuori di Juve.
Allora, 340-54-25-324, domani fischio d'inizio, ore 21, Juventus Sporting di Lisbona. Vi ricordo che la Juventus, dopo tre partite di Champions League, ha soli due punti. Attenzione, perché bisogna vincere, perché sì, qualcuno diceva in casa del Bodo Klint. Ditelo a Gabriele Latini cosa significa andare lì. È vero che poi lì mi pare di ricordare che Mourinho mandò tanti ragazzini, però la Lazio anche ci rimise, perché va a meno 24, meno, non so quale temperatura sia, ma molto freddo, e soprattutto poi, come dicevamo prima, i campi non sono di erba, ma sono di erba sintetica, quindi attenzione. Mi pare di capire, da come dice anche Sky Sport, che ci siano un paio di dubbi, perché Gatti non sarebbe piaciuto molto. Io Spalletti un po' lo conosco, per carità, nessuna punizione, però insomma quel gol, ovviamente la maggior parte delle colpe sono sue sul gol, no, della Cremonese, potrebbe esserci, usiamo il condizionale, esserci un ballottaggio con lo stesso Rugani. E poi qualcuno scrive, qui scrivono che il Diz ovviamente dovrebbe giocare al fianco del Diz McKennie dietro Vlahovic. Secondo me giocherà con il 3-5-1-1, l'uno e il Diz, e l'altro davanti ovviamente Vlahovic. Poi a partita in corso si possono fare tante scelte, magari se serve Open Da, non so, De Vid, perché ragazzi, De Vid se non dimagrisce io non lo farei giocare, fino a quando non perde non so quanti chili, perché l'abbiamo visto veramente sovrappeso, e non sappiamo nemmeno, no, non sappiamo, probabilmente mangia male, ed è un po' grave il fatto che un calciatore in un club importante come la Juventus sia sovrappeso, cioè non stiamo parlando di club, no? E quindi staremo a vedere. De Vid, che aveva iniziato anche bene, ad onor del vero, con quel gol contro il Parma, salvo poi fermarsi, bloccarsi, eppure a un certo punto era considerato un titolare lui come centravanti. mi intriga molto la cosa su Vlahovic. Lui ha detto, beh, comunque Vlahovic ha voglia di rimanere. A questo punto vi posso dire, se Vlahovic continua a giocare bene, perché è vero, contro la Cremonese è arrivato in ritardo su due palle, ma ha fatto un lavoro disumano. Il fatto che siano andati in gol anche due esterni, secondo me non è un caso, Kostic da una parte a sinistra e Cambiaso dall'altra, così come Openda ha avuto 3-4 occasioni, anche perché gli ha creato spazio Vlahovic. È vero che voi dite Vlahovic, però il compito di Vlahovic è disegnare, sì, però deve essere messo anche nelle condizioni di farlo. Però credo che sia piaciuto molto molto a Spalletti. Allora, si parla molto del contratto di Spalletti, no? Perché sapete che ha il contratto fino a giugno. Durante la conferenza stampa di presentazione con al fianco Comolli non c'è stata molta chiarezza sul discorso, cioè il rinnovo automatico. Io credo, da quello che ho percepito, decifrando un po' le parole sia di Spalletti, ma soprattutto ovviamente del direttore generale Comolli, prossimo amministratore delegato. Vi ricordo che il 7 novembre ci sarà l'assemblea degli azionisti e varerà questi cambi societari. Non ha risposto, c'è la clausola, ha detto no, ma ci siamo parlati, vediamo anche durante la stagione. Ne parla, guarda là, che è inviato della Juventus per Sky, sulla Juventus per Sky. Lui dice sicuramente Spalletti è un ottimo allenatore, questo vabbè lo sappiamo, però nessuna delle due parti ha fretta di pensare a quello che sarà. Vedete, lui probabilmente sarà più informato perché tutti i giorni alla continassa. Si pensa molto al presente, all'immediato futuro, ed è chiaro che se dovessero arrivare risultati importanti si proseguirà. Però un discorso che in questo momento non è di primaria importanza, quello del contratto, né per Spalletti, che ho ribadito più volte in conferenza stampa, tantomeno per la società. Se le cose vanno bene, si presume, si profila al proseguimento del contratto. Io presumo che vadano bene, spero sicuramente che vadano bene. Se invece dovessero andare male, vedremo che cosa deciderà la società, che comunque da parte sua è un'opzione nei confronti di Spalletti. Quindi credo che in questo momento non sia un tema, il tema è di ritrovare l'entusiasmo, e in parte è stato ritrovato per Spalletti il tempo di lavorare, soprattutto in questo momento di tempo, però ce n'è poco perché sono partite in continuazione, poi ci sarà la pausa per le nazionali e la Juve perderà come sempre tra i 12 e i 13 giocatori per le rispettive nazionali, quindi ci vuole tempo per incidere anche dal punto di vista tattico. Però io credo che Spalletti lo faccia gradualmente, io spero, così come su Il Diz ha risposto sì, io ti ho chiesto, ha parlato con il ragazzo, ci mancherebbe, Ildiz gli dice, mister, io preferirei giocare in questo modo, e lui dice ok, sì, però ricordati che ci sono 100 metri, così ha detto lui, ha citato i 100 metri, diciamo, da fare in fase di non possesso. Ora non gli sta chiedendo quello che invece gli chiedeva Motta, cioè stai sulla linea laterale, fai anche la fase di non possesso, e ovviamente il povero Ildiz, quando si trovava qualche volta un po' più vicino alla porta, era giustamente molto stanco. Ma credo che si riesca a trovare un'intesa, perché Spalletti qualche volta può sembrare un po' rigido, però poi riesce a sfruttare i giocatori. Ildiz è un patrimonio tecnico non indifferente della Juventus e va sfruttato nel migliore dei modi. A Cremona Spalletti scrive Pasquale da Barletta, si è arrabbiato per una rimessa laterale che era stata concessa ingiustamente all'avversario, poi assegnata giustamente alla Juve. Sì, anche questo per esempio è un aspetto che molti hanno sottolineato, no? Il fatto che ci si faccia sentire, poi ha preso anche una ammonizione peraltro Spalletti per proteste. Allora, 3-4-0, oggi Franco l'abbiamo fatto slittare alle 20.05, quindi preparate anche qualche domanda per lui se l'avete. Io mi sento di dire questo, senza essere particolarmente euforici, perché bisogna stare sempre e comunque con i piedi per terra, però convenite con me che c'è stato proprio un cambio proprio repentino, ma in maniera anche, cioè, proprio una differenza abissale tra Spalletti e i suoi predecessori, ma ci metto anche Motta, che sì, con il Bologna si è qualificato per la Champions League, non lo so, non voglio sminuire, ci mancherebbe altro, però stiamo parlando proprio di status diversi, per non parlare di Tudor, che secondo me non andava assolutamente, assolutamente rinnovato, anche sotto il profilo della comunicazione, come dicevo prima di collegarmi con Antonio Paolino, il nostro direttore, perché ci sta facendo capire questo Spalletti, almeno sto leggendo in queste prime uscite. Vi ricordo che oggi era il secondo allenamento di Spalletti, il primo lo ha diretto venerdì prima del match, alla vigilia del match contro la Cremonese, e oggi vigilia del match contro lo Sporting di Lisbona. Probabilmente domani, anzi quasi sicuramente domani mattina, farà la classica rifinitura e forse da lì si saprà quale sarà la formazione, o meglio lo sapranno loro, perché solitamente quando si è il quarto d'ora aperto alla stampa non fanno vedere nulla, lo fanno tanto per una consuetudine, però poi si decide ovviamente ad allenamento senza porte aperte, e ci mancherebbe altro. Però stavo dicendo, anche dal punto di vista comunicativo, lui sta lanciando dei messaggi, perché dice siamo alla nella Juventus, e quindi io non sto dicendo che vinco lo scudetto, però secondo me possiamo rientrare, dobbiamo sperare di rientrare nella lotta a scudetto, ci mancherebbe altro. La Juventus è lì comunque, meno 4 dal Napoli se non ricordo male, che è in vetta, ma soprattutto stanno tutte stentano, l'Inter che è inutile ricordare come abbia vinto, il Napoli che, per carità, sarà anche una virtù quella di vincere senza meritare, escluso il discorso arbitrale che pure sta regalando tra virgolette al Napoli 3-4 punti con il Pisa per esempio, ma anche contro il Genoa, Genoa che peraltro sta giocando e che dovrebbe, potrebbe anzi annunciare in serata De Rossi come nuovo allenatore, così, così come la Fiorentina dovrebbe esonerare Pioli. E mi dicono, mi hanno scritto un messaggio, siccome si parlava di Vanoli, invece mi hanno scritto che probabilmente è possibile, ci sono buone possibilità, mettiamola così, che invece ci vada Roberto Mancini, attenzione, insieme a Giuntoli, perché come sapete, prima ancora di Pioli, che ancora comunque al momento è l'allenatore della Fiorentina, si è dimesso Pradè, che vi posso dire ho ammirato molto, no, nella scorsa partita quando ha detto al di là di Pioli io non voglio, il primo colpevole sono io, e lui si è dimesso. Non è una cosa, non è una consuetudine in Italia, quindi già per questo ammettere le proprie colpe o addirittura andare via è già qualcosa di che nobilita secondo me, no, il dirigente ex Roma, tra l'altro anche in gamba, e quindi potrebbe andarci l'accoppiata Giuntoli Mancini alla Fiorentina, che poi è quella mancata nella Juventus, perché come sapete quando la Juventus mandò via Thiago Motta, Giuntoli stesso propose alla proprietà Mancini, che però con 3 anni di contratto, cioè Erkan gli disse ok, prendiamo Mancini, quali sono le richieste? Vuole questa metà anno e poi gli altri 2. No, mi dispiace, noi vogliamo prendere un allenatore che accetti di restare fino a giugno, come è accaduto poi con Tudor, con possibilità, con clausola di rinnovo automatico, anche se poi inserirono quella famosa clausola già lì, no? Si capiva che non avevano tutta questa fiducia rispetto a Tudor, con clausola entro il 31 luglio la Juventus avrebbe potuto comunque disattendere l'accordo pagando una penale di 1 milione. Quindi stiamo anche aspettando, vero che non riguardano la Juventus ma sono comunque cose importanti, sia nel Genoa potrebbe rientrare quindi De Rossi in panchina, così come nella Fiorentina si sta parlando in queste ultime ore di Mancini. Ora parlavamo di Ildiz, Compagnoni di Sky Sport dice bisogna lasciare libero l'estro del Diz, ma su questo non c'è dubbio, però qualcosina, ma la fa il Diz, contribuisce alla fase di non possesso. È chiaro che non deve essere la cosa principale per un giocatore come lui, perché tutti i numeri 10 che si rispettino, anche se non è il numero 10, per numero 10 intendo quella tipologia di calciatore, non può avere come fase di non possesso la cosa principale. È chiaro, deve avere l'estro libero di esprimersi, anche perché il Diz ha molto estro, riesce a dialogare con i compagni di reparto e all'occorrenza anche segnare, perché ha il piede ovviamente di un'altra categoria rispetto agli altri. Ciao Quintiliano, Spalletti è una bella sorpresa, sicuramente ora abbiamo un vero allenatore con esperienza, Rosa da Simbario. Beh Rosa, io, per me non è una sorpresa, perché insomma Spalletti lo conosco da tanti anni, soprattutto quando ha allenato la Roma nelle due circostanze, nelle due esperienze. Io seguivo la Roma, quindi lo conosco molto. Ho anche discusso alcune volte, però erano delle discussioni spallettiane, magari ti rispondeva male, la settimana dopo ti dava un buffetto. Sicuramente è un grande allenatore, ed è un allenatore, non un CT. Lo dicevamo prima con Latini, è uno che rompe le scatole, scusate il termine, perché è uno che vuole le cose precise e deve stare sul campo tutti i giorni con la squadra. Ora, domani la gara sarà difficile perché lo Sporting gli mancano 2-3 calciatori, però viene da 5 vittorie consecutive. Poi storicamente le squadre portoghesi sono sempre molto molto rognose, bisogna stare attenti anche all'approccio. C'è quel Hjulmand del centrocampista che era un'idea della Juventus, era una richiesta di Tudor, diciamola tutta. Poi non è stato preso perché comunque volevano e vogliono, nel caso in cui la Juventus tornasse alla carica, diversi soldini, però un centrocampista che potrebbe interessare la stessa Juventus. Quindi vedremo. Domani è un test, diciamo, la Cremonese, con tutto il rispetto della Cremonese, che però non aveva mai perso in casa, aveva battuto il Milan e soprattutto era a meno uno dalla Juventus, una specie di sorpresa quest'anno. La Cremonese comunque alla fine l'ha battuta meritatamente, tranne quella sofferenza soprattutto nei primi 10-15 minuti del secondo tempo, però alla fine, insomma, la Juventus ha creato diverse occasioni da gola. Ecco, magari sotto quell'aspetto bisogna lavorare, ma ricordo che soprattutto Openda un paio di gol, almeno un gol doveva farlo rispetto a 2-3 occasioni che gli sono capitate, e aggiungo anche, ricordo, il palo di Locatelli. Fatevi sentire, scrivete, mandate messaggi vocali 340-54-25-324, anche perché poi alle 20.05 avremo Zebre Leonetti con Franco e cerchiamo di capire se anche a lui, insomma, questo impatto, no? Di Spalletti piaccia o meno. Allora, Vito da Pisa ci scrive: argomento Tudor per l'ultima volta e poi stop, dice Vito. Mi dareste una vostra opinione sulle ultime sue dichiarazioni? Il mio unico pensiero quotidiano è quello di cercare il modo migliore di schierare la squadra in campo e di parlare continuamente con tutti i calciatori in modo da poter dare loro poter andare più incontro alle loro esigenze. Che desolazione, visto il risultato ottenuto e facendo in confronto con la situazione attuale, sarebbe stato molto meglio se avesse evitato quelle dichiarazioni che non hanno fatto altro che confermare i suoi limiti. Purtroppo, caro Vito, grazie del messaggio. Tudor ha mostrato i suoi limiti, che sono umani, ci mancherebbe altro. Abbiamo capito che si trattava, cioè ha fatto capire che si trattava di una terza scelta, ma non solo. Nelle ultime gare, quando io vi dicevo, ragazzi, le dichiarazioni di Tudor sono di un allenatore sostanzialmente esonerato, e a me era arrivata voce che la decisione sarebbe stata presa dopo Como. Qualcuno mi ha detto: ma non avevi detto che Spalletti era stato già allertato, è stata solo rinviata. Soprattutto poi, perché al di là di queste dichiarazioni che mi fanno anche riflettere, ma come? 9 partite nella passata stagione, parliamo di Tudor sempre, e queste qui di questa annata, di questo campionato, anche Champions League, ancora non hai bene in mente, e questo si è visto in campo, quale possa essere l'11 titolare, o comunque, che ne so, le gerarchie in attacco, per esempio. Ora è arrivato Spalletti, gioca Vlahovic, perché è più in forma di tutti, ragazzi, è così. Non si inventa nemmeno nulla Spalletti. Ecco, qualcuno Spalletti lo ha definito normalizzatore, ripercorrendo un po' quello che è stata la scia di Ranieri nella Roma, ma lì era tutto un altro discorso. Spalletti sta rinormalizzando anche il discorso, se vogliamo, emotivo, no? Dei calciatori, oltre a quello tecnico-tattico, che dovrà fare in fretta anche se il tempo non è moltissimo, e anche nel dichiarare, ragazzi, ha fatto anche capire che ci sono dei calciatori che non riescono, possono sicuramente migliorare, ma non riescono al momento probabilmente a sopportare, questa è un'altra cosa che diciamo spesso, il peso della maglia, che è diverso, ha detto la Juventus, è diversa la questione, perché vedi tante belle cose, poi quando ci stai dentro ti accorgi ancora di più che comunque è una cosa diversa, e alcuni devono cercare di rientrare in questa ottica, e diversi ancora non sono entrati in questo aspetto. Sarà compito anche suo, perché oltre a fare l'allenatore dovrà essere anche un fine psicologo, come si dice in questi casi. Andiamo con qualche audio, vai Gabri.
Ciao ragazzi, sono Cesare di Milano. Cesare. Allora, mi ha stupito molto la reazione di Napoletani alla notizia che Spalletti fosse stato ingaggiato da noi. È davvero, insomma, addirittura gli è andato dell'infame, se ho ben capito, insomma, un po' pesante, ma soprattutto cozza un po' col fatto che una delle loro più belle canzoni recita appunto "Scurdam e ci ho passate". E meno male che se lo vogliono scordare, perché se invece se lo volevano ricordare, che facevano? E vabbè, comunque, a parte gli scherzi, preferisco optare per una interpretazione ottimistica, diciamo così, perché Napoli è una città stupenda, la sua gente, la sua cultura, il suo patrimonio musicale, e non penso assolutamente che siano sovrapponibili alla squadra di calcio e alla sua tifoseria. Va bene, ciao e buona serata.
Purtroppo, Cesare, grazie a te, buona serata. Il discorso dei tifosi del Napoli io non riesco a capirlo, o meglio, non capisco perché loro si siano impossessati di questa rivalità con la Juventus che non esiste. Può esistere qualcosa negli ultimi anni, ma storicamente non puoi definirti rivale della Juventus, perché hai vinto un centesimo di quello che ha conquistato la Juventus. Se mi dici l'Inter, se mi dici il Milan, ma più la Roma negli anni 80 era, anche se poi la Roma non è che abbia vinto molto. Però il Napoli si è poi c'è proprio una questione di ossessione nei confronti della Juventus, poi esagerano sempre loro. Vorrei ricordargli che comunque sulla panchina hanno un allenatore che tifa Juventus, perché tifa Juventus, è chiaro che è un professionista e adesso è a Napoli, e poi hanno un direttore sportivo che ha un tatuaggio degli ultra della Juventus, manna, ok, quindi bisognerebbe rispondere così. A proposito di Conte, mi verrebbe da dire "ci risiamo", lo avete ascoltato oggi, lui vuole fare una sorta di Mourinho italiano per spostare l'attenzione, primo per carità, ma si vede che ha dei problemi in Napoli. Poi tra l'altro è anche fortunata con gli arbitri e anche con chi gli batte il rigore contro, perché sono due volte che sbagliano i rigori. Prima è Lecce, Camarda 17 anni, e poi anche Morata, che forse si è dimenticato di aver vestito la maglia della Juventus. Scherzo, però insomma Milinkovic-Savic poi è enorme, para tutto. E per distogliere l'attenzione ha cominciato a dire "il Napoli lì su dà fastidio". Ma come, ha vinto lo scudetto? Dà fastidio. E poi ha dato una frecciata non indifferente a Marotta, quando ha detto così quando c'è qualche episodio arbitrale da altre parti, no, già gliel'aveva data, si presentano davanti ai microfoni, si riferiva ovviamente a Marotta, che puntualmente ha detto "io non rispondo a Conte". Su Spalletti invece ha detto "un grande tecnico". Allora, per quanto riguarda invece lo Sporting, domani l'allenatore Borges guida la squadra con un approccio offensivo e dinamico. Il tecnico portoghese, noto per la sua attenzione ai dettagli tattici, ha costruito un gruppo compatto e ambizioso. Domani a Torino proporrà il classico 3-4-3, che fu il modulo di Spalletti ai tempi dell'Udinese, come ricorderete, con Rui Silva tra i pali, Vaghianidis, Ignacio e Diomande in difesa. Sulle fasce agiranno Maxi e Simoes, con Yulma in cabina di regia, quello che voleva la Juventus. In avanti Trincao, Pote e Geni, o Geni che sia, supporteranno il centravanti, con l'unico dubbio di formazione tra Suarez e Ioannidis. Quindi staremo a vedere, staremo a vedere. Allora, abbiamo qualche altro messaggio, vado a leggerli. Una cosa che mi piace di Spalletti è sicuramente il fatto che dopo Conte e Allegri abbiamo preso un allenatore facile da imitare, Cesare da Milano. L'ho fatto io, Cesare, l'altro giorno, ma io solitamente lo faccio con diversi. Poi Spalletti oggettivamente è più facile, l'ho fatto con Santarelli all'inizio di colpo di tacco. E il Forza Roma, secondo me, Latini, sei tu, vado a vedere il numero. Ah, sei tu! No, vabbè, forza, grande Latini, Forza Roma, ci sta. Ma come siamo finiti a parlare sempre degli allenatori? Quello che fanno i giocatori bene e male non interessa più a nessuno. Maurizio, guarda Maurizio, hai ragione, in campo vanno i calciatori, però io oggi ne parlavo durante un collegamento che ho fatto in un'altra testata. Secondo me mai come quest'anno invece saranno decisivi, guardate che vi dico, gli allenatori. Vi spiego anche il perché. A parte Conte, quelli di altissima classifica sono tutti nuovi, quindi Gasperini alla Roma, quanto inciderà? Domanda. Chivo all'Inter, che comunque sostituisce Simone Inzaghi, che piaccia o non piaccia, ha vinto un solo scudetto, due finali di Champions League comunque e diverse Coppe Italia, comunque un allenatore di un certo livello, quanto inciderà?
anche qui punto interrogativo. Dopodiché ci mettiamo Allegri che torna al Milan dopo diversi anni, quanto incideranno lo sappiamo, ma lo stesso la stessa Juventus adesso ha ricambiato con Spalletti, ma io come nuovo ci avevo anche inserito sostanzialmente Tudor, perché dopo le 9 gare della passata stagione è stato confermato e per la prima volta in carriera era alla guida di una squadra, una squadra top dall'inizio della stagione. I risultati purtroppo poi non gli hanno dato ragione, perché lui è stato quasi sempre un subentrante. Vai Gabri.
Ciao Quintiliano, Renato da Genova.
Renato,
due cose. Una, secondo te Cop Miners potrebbe venire impiegato un po' alla Koeman, se non addirittura alla Mascherano, libero davanti alla difesa, così porteremo di nuovo Locatelli a fare la mezzala, dove forse rende meglio. E poi un'altra cosa, il contratto di Spalletti. Se dovesse andare male, non lo rinnovano. E chi vanno a cercare? Dopo tre allenatori, chi possono trovare? A quel punto devono cambiare la squadra, non l'allenatore. Ciao Quintiliano, grazie.
Grazie, beh, io spero intanto che non vada male a Spalletti e che quindi si qualifichi per la Champions League. Il fatto che, però, una mia idea, che non abbiano messo nero su bianco sulla clausola automatica di rinnovo nel caso in cui la Juventus si qualificasse per la Champions League, potrebbe essere anche relativo. Io voglio anche sperare che la Juventus stia aspettando la sistemazione di Thiago Motta, in modo tale, lo sapete che la Juventus sta pagando tre allenatori, Motta, Tudor e appunto Spalletti. Motta, si parla di un interesse dell'Atalanta, perché Juric, che perde poco la prima sconfitta ma pareggia spesso e vince anche molto poco, pare che sia già diciamo in bilico, e tra i nomi che si fanno come ipotetici sostituti anche quello di Thiago Motta. La Juventus risparmierebbe diversi soldini, perché 3 milioni e mezzo più bonus fino al 2027, che sapete benissimo poi è il doppio il costo per quanto riguarda il bilancio di qualsiasi squadra, di qualsiasi club, di qualsiasi società calcistica. Tra poco potete anche preparare qualche domanda a Zebre Leonetti con Franco Leonetti.
Fuori di Juve.
Diretta la vigilia della sfida di Champions League contro lo Sporting di Lisbona. Stiamo parlando pochino, diciamo così, del match contro la Cremonese, però bisogna analizzare anche quello e capire anche da domani in poi come proseguirà il cammino appena intrapreso da Spalletti sulla panchina della Juventus. E allora, siccome oggi è lunedì, lo facciamo insieme al mio amico e collega Franco Leonetti. Ciao Franco, eccoci. Ci sei Franco? È fisso, non riusciamo a comunicarci, adesso ci riproveremo. Allora,
ci sono.
Ah, eccoci Franco, ci sei? Vediamo? Eccoci qua.
Io ci sono.
Guarda, prima muovo, sembrava una foto tipo dei documenti di una volta, adesso invece sei vivo.
Ero frizzato.
Vivo e
un
bello.
Un abbraccio a te, alla regia e ai nostri ascoltatori.
Allora, caro Franco, dammi un'idea, dai, un'idea di questo impatto spallettiano sulla Juventus.
Non ti sento più.
Ragazzi, non so cosa dirvi. Allora, intanto...
No, ci sono. Adesso vai a scatti. Se mi ripeti la domanda, ci
allora
proviamo.
Ti dicevo, Franco, dai, dammi un'idea di questo impatto spallettiano sulla Juventus e sul mondo Juve, mettiamola così. Non lo so, ragazzi, non si è Franco si blocca.
Positivano.
E facciamo telefonico, forse sarà una giornataccia oggi, dai. Ripropongo per Leonetti, poi gliela chiedo a Renato. Allora, Paolo da Sansepolcro, ciao Franco e Quinti, la Juve deve avere direttore sportivo tipo Braida, poi glielo chiediamo a Franco cosa ne pensa, ma mi pare di capire che invece ci sia Ottolini in pole position, poi adesso, ripeto, lo chiediamo a Franco, ma da quello che stavo leggendo si avvicina sempre di più questo ingaggio. Qualcuno dice, ma come, prendiamo un direttore sportivo che è stato mandato via dal Genoa? Però il Genoa mi pare di capirci da un po' di caos, anche l'allenatore è stato mandato via, quindi
guai a dare dei giudizi prima ancora che uno inizi. Io capisco adesso che magari qualcuno può essere più o meno antipatico, più o meno piace o non piace, però insomma credo che sia. Tra l'altro è stato uno, vi ricordo, che ha creato insieme a Claudio Chiellini, ha contribuito a creare con la supervisione di Cherubini, che adesso al Parma, l'allora Under 23, ora Next Gen, quindi insomma non è proprio uno sprovveduto, non credo che prendano un direttore sportivo non all'altezza. Allora Franco, adesso ci siamo, anche se non ci vediamo ci sentiamo.
Sì, direi di sì, quando la tecnologia smetterà di fare le bizze, esatto, forse ci vedremo anche.
Allora ti dicevo Franco, ti chiedevo un primo parere su questo impatto di Luciano Spalletti sulla Juventus.
Beh, sicuramente positivo, no? Perché abbiamo visto un buonissimo primo tempo a parere mio a Cremona, con una Juve che avrebbe dovuto chiudere all'intervallo almeno sopra di un altro gol, poteva essere un 2-0, un 3-0. Poi nella seconda frazione purtroppo abbiamo osservato i difetti atavici della Juventus, la poca concentrazione, si prende un gol dove ho visto tanti hanno dato solo esclusivamente la colpa a Gatti. Secondo me lì c'è proprio una fase difensiva che non ha funzionato, no? È un rilancio lungo dalla difesa della Cremonese, è vero Gatti non fa un intervento straordinario, ma aveva a che fare con un vecchio marpione dell'area di rigore e del gol come Vardi, e la Juve lì un attimo ha traballato, come anche nei primi 15-20 minuti del secondo tempo. A me la Juve non è piaciuta, è arretrata, ha abbassato il baricentro. Poi per fortuna insomma, è arrivato il 2-0 di Cambiaso, e devo dire che fondamentalmente anche nel secondo tempo c'è stata una discreta produzione di occasioni da gol. La Juve, lo sappiamo benissimo, le partite non le chiude mai e soprattutto non riesce a sfruttare le tante occasioni da rete, però insomma, direi che l'impatto molto buono di Spalletti con quell'invenzione di Magnars nei tre di retroguardia, che secondo me ha dato una marcia in più, perché Kopp ovviamente difendeva, abbiamo visto una buonissima diagonale a liberare l'area nel secondo tempo, ma abbiamo visto che anche in fase di interdizione, di possesso, di impostazione ha fatto il suo, quindi una buona intuizione, vedremo se verrà replicata per esempio domani sera. Che lo dico subito per inciso, no? È una di quelle partite dove non puoi, non devi sbagliare nulla. Domani sera la Juve deve vincere, altrimenti sono problemi veramente seri anche in Europa.
Sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio, da vincere senza se senza ma, perché l'abbiamo ricordato prima, la Juventus in Champions, tre partite, due soli punti, ora sulla carta, a parte domani le altre potrebbero, dovrebbero, usiamo sempre i condizionali, essere più semplici, ma non c'è nulla di semplice. Al di là di Kopp Meners, Franco, mi viene anche da pensare per esempio a Kostic, che è stato il migliore, ma in realtà era stato utilizzato anche da Brambilla contro l'Udinese, anche allo spostamento a destra di Cambiaso. Tu ti aspetti adesso, perché io per esempio non credo che riproponga spesso, o comunque sia una scelta definitiva quella di Kopp Meners, è vero, lui sì, braccetto di sinistra, tra l'altro lo ha, insomma, ha la patente giustamente, avendo piedi buoni per impostare molto, però io non credo che poi si continui con lui. Domani però manca Kelly, che cosa ti aspetti? E torna ovviamente il Dizio, cosa ti aspetti dal punto di vista proprio della formazione domani?
Ma io non mi aspetto dei grossi stravolgimenti a livello di modulo, no? Spalletti intelligentemente è entrato in punta di piedi in uno spogliatoio, l'ha ribadito anche questa sera, no? Gli si leggeva in viso, anche leggendo tra le righe delle sue dichiarazioni in conferenza stampa. Io credo che domani sera sarà nuovamente un 3-5-2, non so se riproporrà ovviamente l'esperimento riuscito di Kopp Meiners, però sai, con Indiz in campo è una Juve sicuramente più a trazione anteriore, e avrei bisogno ovviamente di un centrocampo che possa spingere da frangi flutti. E quindi potrebbe anche replicare questa scelta. Sta di fatto che però in Europa è una squadra come lo Sporting di Lisbona, insomma, bisogna avere decisamente maggiore attenzione e maggiore concentrazione. Non credo che la Juve troverà i grandi spazi trovati nel primo tempo contro la Cremonese, e lo Sporting è un avversario di altro livello, e quindi credo proprio che, insomma, Spalletti qualcosina possa mutare. Kostic però in campo, Kostic in campo, perché già contro l'Udinese aveva fatto secondo me bene, e a Cremona è stato veramente devastante, non solo per il gol, ma per le trame imbastite, per la velocità, la voglia di sacrificarsi. È un giocatore che praticamente Tudor aveva dimenticato. Io ricordo, sì, contro la Lazio era entrato, mi sembra, all'87esimo.
Sì, sì,
ha,
esatto,
fatto veramente spiccioli di partita. Kostic in questo momento in grande forma, come devo dire anche Cambiaso, ha recuperato insomma quelle che sono i suoi crismi, le sue caratteristiche, quindi io non mi aspetto grandissime differenze. Se posso sottolineare due elementi che stanno deludendo in maniera fortissima, io già avevo messo in evidenza la brutta prova di Openda contro l'Udinese, a Cremona secondo me ha fatto anche peggio. Ho letto i tanti tifosi, ma si sta inserendo nelle manovre, però io da Openda, cioè, mi aspetto tante altre cose. Non posso vedere un giocatore come lui, con il suo valore, ma non solo di cartellino, ma come curriculum, sbagliare le scelte, quasi tutte le scelte.
Sì, sì.
Cioè, se anticipare di un tempo il gioco, se procrastinarlo, e poi David è entrato in campo e è stato veramente, veramente scarso. Sbaglia quel controllo sul contropiede al 93esimo, e da un giocatore come lui ti aspetti ben altro. Quindi io mi auguro, e l'ho scritto anche nella mia frecciata che uscirà domani alle ore 18, che non solo gli attaccanti, tutta la squadra, ma in maniera precipua gli attaccanti, domani auspichiamo tutti che facciano sensibilmente meglio, perché in questo momento sia Openda che David stanno deludendo alquanto.
Ah, non c'è dubbio. Francesco, tra l'altro David Franco, fammi dire, dicevamo con Santarelli in diretta, è sovrappeso.
Ma lui, da quando arrivo, io credo che sia proprio la sua, proprio la sua struttura fisica, sai, Quint. Lui non è stato mai un filiforme, tra l'altro mi risulta che anche dalle tabelle lui non sia sovrappeso. Ha una postura corporea un pochino particolare, ma l'errore che fa il 93esimo di controllo banale, e lì poteva davvero chiudersi la partita, o potevi andare sulla bandierina, potevi perdere tempo, potevi fare quello che volevi. Lui sbaglia un controllo a seguire che è veramente criminoso.
Esatto. Francesco da Urbino Franco scrive: buonasera Quintiliano, avessero aspettato il derby per valutare Tudor, aggiungo io, come si era detto all'inizio, oggi Spalletti sarebbe alla Fiorentina. Credi che sia giusta questa cosa?
Ma sono tutte ipotesi, per cui non esiste una controprova sulla situazione della Fiorentina. Insomma, non c'è ancora nulla di deciso, quindi non so se poteva andare così, non so se Spalletti avrebbe accettato la Fiorentina. Sono tutte illazioni, insomma, che valgono fino a un certo punto. Nel calcio, quando non c'è una controprova, si può dire ciò che si vuole.
Esatto.
Permettimi di sottolineare un aspetto: finalmente forse la Juventus ricomincia ad avere un peso politico. Ho visto che tanti tifosi non hanno capito l'importanza dell'elezione all'interno del consiglio di Lega di Chiellini.
Al consiglio della Federcalcio, quota Lega Calcio, sì, esatto.
Esattamente. E quindi ho visto tanti tifosi non capire o dire: ma cosa vai a fare in Lega, in FIGC? Da sempre la Juventus ha avuto un peso politico fondamentale nel calcio italiano, e forse è proprio anche per quella motivazione, cioè negli ultimi anni non avendo più un peso politico specifico, che magari qualcuno si è permesso di bistrattarla in maniera vergognosa. Quindi ben venga il ritorno della Juve nelle cosiddette stanze dei bottoni e nel poter contare qualcosa in più, poter dire la sua. Quindi insomma, ottima questa mossa e ottimo l'incarico per Giorgione Chiellini,
che peraltro più o meno era previsto al posto, ricordiamolo, che prima c'era Calvo che rappresentava la Juventus.
Esattamente.
Mi ha dato un assist Franco, mi viene un po' da ridere però. Allora, Gravina è stato insignito del collare d'oro al merito sportivo, sai, i collari d'oro del CONI, riconoscimento che è condito con tutto il mondo del calcio.
Io sai il collare dove lo metterei. No, sai il collare dove lo metterei, al collo, punto.
Esatto. Allora, ciao zio Quinti e Franco, Simone da Roma, lo avete notato anche voi che Spalletti nelle interviste e le conferenze espone dettagli che i suoi due predecessori non esponevano? Questo mi fa pensare che anche per gli allenatori ci sono le categorie, anche come per i giornalisti, no Franco? In ogni categoria professionale ci sono, scusate il gioco di parole, le categorie, no?
Ma guai se non fosse così.
Ma non per sminuire gli altri, però è chiaro, io Spalletti lo conoscevo molto bene anche dal punto di vista comunicativo. Tra l'altro, Franco, te lo chiedo anche a te, perché questo mi stuzzica molto. Oggi Spalletti, parlando di Vlahovic, ha detto lui avrebbe voglia di restare, ma veramente non c'è nemmeno un minimo di possibilità che alla fine, magari sedotto dallo stesso Spalletti, Vlahovic non si convinca a ridursi lo stipendio e quindi a restare alla Juventus?
Vabbè, io l'ho detto sabato sera in un salotto calcistico milanese, l'ho ribadito da tanto tempo qui a Bianconero, lo faccio nuovamente. Oggi, dare per scontato che Dusan Vlahovic non sia più alla Juve da gennaio oppure da giugno, si dice una cosa falsa. Perché credo che nemmeno lui in prima persona si aspettasse di avere una reazione, un rendimento di così grande impatto su questa nuova Juve.
È vero.
Quindi ci sarà tutto il tempo per eventualmente sedersi, parlare. È chiaro che va raccontata una verità, cioè se Dusan Vlahovic continuerà a chiedere 12 milioni di ingaggio, io non so quanti club potrà trovare in Italia, nessuno. Ma in Europa, perché quest'estate è stato propedeutico allo stesso ragazzo a capire che non sono arrivate diluvio di offerte, e quindi il fatto che lui si sia scrollato di dosso certi aspetti psicologici nefasti e ne stia facendo una delle punte di diamante di questa Juve, secondo me è un fattore positivo. Poi sarà a Comolli, alla società, a cercare di capire come inserirsi nelle eventuali crepe del suo entourage e riuscire a tenere e a portare a casa un contratto che possa soddisfare tutte e tre le parti, il giocatore, l'entourage e ovviamente la società.
E quindi hai risposto indirettamente, anzi direttamente verrebbe da dire, a Francesco dalla provincia di Vicenza, che chiedeva proprio questo. Ripropongo a Leonetti la mia domanda nel vocale precedente. Allora, Coppa Menes potrebbe essere utilizzata alla Koeman tipo Mascherano davanti alla difesa, riportando Locatelli nel suo ruolo di mezzala? Grazie, Renato da Genova.
Io non credo che possa giocare lì in maniera costante e sistematica, però abbiamo visto a Cremona alternarsi, che è un pochino quello che aveva cercato di fare nei primissimi giorni alla Juve Thiago Motta. Poi anche quell'esperimento era stato accantonato, comunque era stato abortito. Con Miners come perno centrale davanti alla difesa, no. Con Miners come interscambio di ruoli all'interno del centrocampo, come ha sottolineato Spalletti, perché Spalletti è un allenatore molto moderno da questo punto di vista, sa benissimo che l'evoluzione del calcio passa anche attraverso questi dettagli e questi particolari. Oggi nel calcio non puoi mettere i numeri sulla lavagnetta e tutti si muovono a seconda di quei dettami. Ti dico un'altra cosa, io per esempio mi aspetto che Cambiaso, che ha già giocato da interno al centrocampo, in alcune partite possa anche venire sfruttato non come esterno puro ma come interno di centrocampo. Quindi il calcio è fatto anche di queste cose e sono sicuro che le vedremo. Ma d'altronde l'esperimento con Miners come braccetto, non mi piace braccetto, dai, come supporto di sinistra nella difesa 3. Lo abbiamo visto e con buonissimi risultati. E
mi viene anche da pensare, Franco, che il fatto che lui ogni tanto abbia, perché aveva anche la patente per impostare, patente tra virgolette, grazie anche al lavoro di Kostic su quella fascia che ha protetto anche, no? Ha fatto tutta fascia. Sì, io ho visto la heat map, impressionante quello che ha fatto onestamente Kostic. E invece Franco oggi, tra le altre cose, è stato ovviamente trattato l'argomento il Diz, e giustamente Spalletti ha detto: io ho parlato con il ragazzo, così come parlo con ogni calciatore, loro mi dicono più o meno, insomma, dove si vedono meglio, qual è il loro, la zolla, diciamo così, preferita. Però poi ho anche ricordato che nel calcio moderno bisogna anche pensare ai 100 metri in fase di non possesso. Ora non è la linea laterale di Motta che gli chiedeva quasi esclusivamente la fase di non possesso, depotenziandolo clamorosamente per quanto riguarda invece la fase offensiva. Come ti aspetti che venga impiegato il Diz da Spalletti?
Beh, intanto credo che la risposta di Spalletti stasera in conferenza stampa abbia fatto perdere i sensi a parecchi Soloni. Soloni che negli ultimi mesi ci hanno spiegato che Ildiz deve giocare assolutamente nel cono centrale, deve essere dietro la punta, attaccato alla punta. Spalletti ha dato un'interpretazione molto molto chiara. Ho chiesto al giocatore da dove preferisce partire e Kenan Ildiz, non il cugino, Kenan Ildiz ha risposto: preferisco partire defilato dalla sinistra per poi accentrarmi. E quindi, cioè, se lo dice lo stesso giocatore, credo che da questo punto di vista sia Tudor e ovviamente Spalletti abbiano azzeccato la posizione. Quando poi Spalletti dice che insomma si aspetta da giocatori forti e di valore come lui anche la fase difensiva, glielo annunciamo noi: Spalletti, non te preoccupa, perché Ildiz quel tipo di ruolo lo fa sempre con grande costanza di rendimento, con grande volontà e devo dire con rendimento di elevata qualità. E quindi insomma domani io mi aspetto un Ildiz che faccia quello che ha sempre fatto ultimamente, quindi qualità, gamba, corso, lucidità di idee, che possa puntare a rete e magari fornire degli assist, attenzione, partendo da sinistra per poi accentrarsi.
Esatto, con libertà quindi di accentrarsi. Mimmo non è d'accordo con te, Franco, perché scrive: io credo che la mossa di eleggere Chiellini nel consiglio della FIGC, io ripeto, era già prevista, perché quello era già in un posto tra virgolette della Juve ai tempi di Calvo, era rimasto senza, era rimasto vacante. Lui dice: solo per cercare di far ombra su ciò che hanno e fanno sul campionato, nel dire ora non potete affermare che siamo contro la Juve. Mim, lui dice che è una mossa, sembra quasi prendere in giro la Juventus, dice vabbè ti diamo il contentino mettendo Chiellini lì, ma non credo, cioè ragazzi, però alcune volte
non c'entra veramente nulla. Io anche oggi, quando ho messo questo post, ho ricevuto insomma delle risposte da tanti tifosi. Io credo che, allora, finché si parla di campo va benissimo, ognuno poi la vede a modo
suo, ci mancherebbe.
Però quando si parla di politica sportiva bisogna essere ferrati, bisogna capire che le società devono avere, soprattutto le grandi società, devono avere dei referenti e dei punti di riferimento all'interno dell'organigramma delle istituzioni calcistiche. E questo non succedeva alla Juventus con un certo tipo di impatto da parecchio tempo. Non vuol dire andare a fare le merende con la FIGC, certo, e con gli elementi della Lega, significa avere una leva di potere forte da poter esercitare sui cambiamenti del calcio, su determinate decisioni che il palazzo negli ultimi anni, purtroppo, e spesso sempre a scapito della Juve, hanno esercitato. Quindi sono due visioni completamente diverse. Poi, ripeto, magari il tifoso non è prettamente ferrato su che cosa sia la politica in ambito sportivo, ma la politica sportiva in ambito calcistico è uno degli elementi fondamentali. Io, guarda, lo paragono anche ai risultati che il campo ti dà, perché se non hai potere decisionale e capacità di cambiare questo mondo, dove vai? È sempre meglio combattere, tra virgolette, chiudo, una battaglia, rivoluzione dall'interno piuttosto che essere fuori ai cancelli e aspettare che cosa?
Che decidano gli altri e tu passivamente poi sei quasi costretto ad accettare. L'ultima al volo, Franco, ci stiamo per salutare e per ringraziarti. Quindi domani tu che formazione più o meno ti aspetti?
Mi aspetto tre difensori, poi vedremo se uno di questi sarà con Miners. Mi aspetto i due esterni, Cambiaso a destra, Kostic a sinistra, i tre centrocampisti, e lì capiremo se con Miners sarà sulla linea mediana oppure più indietro. E mi aspetto il Diz Vlahovic da
esatto, anch'io, magari forse il Diz che parte, come hai detto, un po' più dietro, giostra un po' come vuole quando sta lì dietro, non magari sulla
esatto, può essere un 3-5-1-1 esatto, magari Spalletti
sono convinto anch'io. Ah sì, per carità,
E lo mette a scalare leggermente o di fianco leggermente sotto Vlahovic, lo vedremo questo, ma io mi aspetto non grandi rivolgimenti, ma in questo momento hai questo tipo di assetto, ti ha dato 6 punti in due gare di campionato,
quindi
vai avanti così. In attesa poi di rivolgimenti che Spalletti farà, l'ho già detto,
gradualmente.
Difesa 4.
Sì, gradualmente.
Però la cosa fondamentale domani è portare a casa
il risultato.
Quello è il diktat.
Non c'è dubbio, l'ha fatto capire anche Spalletti, perché comunque siamo la Juventus e quindi bisogna vincere. Caro Franco, ti saluto, ti ringrazio, buona partita per domani e buona frecciata per chi avrà voglia, anzi andate a leggerlo domani alle 18, Bianconera News.
Ciao Quint, buona prosecuzione.
Ciao Franco, un abbraccio e buona serata. Siamo giunti all'ultimo break, 340-54-25-324. Questa sera un po' molle, se sembrate la Juve di Tudor, faccio uno scherzo ovviamente. Scatenatevi nell'ultima mezz'ora, dai, a tra poco.
Fuori di Juve.
Allora, alle 20.45 scenderà in campo la Lazio, caro Gabriele Latini, ma Latini ha detto non riesco perché non funziona e quindi non la vediamo, secondo me è un boicottaggio da parte di Gabriele Latini. Ma allora, anche il Genoa ha vinto dopo aver esonerato Vieira, scrive un amico, a pensare male si fa peccato ma spesso ci si azzecca, diceva Andreotti, cioè non so chi tu sia, vuoi dire che come è andato via tutto, ragazzi, io qualcosina ho detto, no? Dopo aver visto la squadra, e lì prenderei a schiaffi i calciatori, vi dico la sincera verità, dopo aver visto l'atteggiamento della squadra contro l'Udinese, era palesemente diverso rispetto alle ultime gare con Tudor. Questo credo che insomma ognuno di noi l'abbia notato e non va bene. Ecco perché bisogna mettere i calciatori di fronte alle proprie responsabilità. Ciao Quintiliano, onestamente penso che attualmente non potesse arrivare allenatore migliore di Spalletti. Già dalle prime parole mi è piaciuto molto, perché ha ribadito più volte il valore della Juve. Chi indossa la nostra maglia deve avere gli attributi per farlo. Sono veramente, non mi pare che abbia detto così, l'ha fatto un po' capire. Sono veramente contento sia lui il nostro nuovo condottiero, grazie per l'immensa compagnia che ci fate, Andrea da Agliana. Ma lui sta toccando le corde, deve toccare queste corde. Poi ragazzi, vi posso dire, se non risponderanno presenti i calciatori, lui ci metterà ovviamente molto del suo, sarà il responsabile eccetera, però poi se anche i calciatori vanno male con questo allenatore, sono due le cose: o sono eccessivamente scarsi, che poi scarsi è un aggettivo che io non uso mai, comunque non sono all'altezza, oppure ragazzi c'è qualche problema di testa, non lo so, però credo che io spero soprattutto che invece le cose vadano bene. Qui l'abbiamo letto prima sulle possibilità che Vlahovic possa rinnovare, ne ha parlato anche Di Marzio, ha detto sì, bisogna vedere lui se veramente vuole restare alla Juventus, soprattutto se sarà disposto ad abbassarsi l'ingaggio. Per ora non se ne è parlato, comunque non c'è stato più un incontro. Mi pare che l'incontro tra Ristic, che l'agente di Vlahović, e la Juventus sia fermo a mesi fa. Poi non c'è stato più nulla. La Juventus gli fece già a suo tempo una proposta di riduzione dell'ingaggio, ricordiamolo, sui 9 milioni forse, più qualche bonus, insomma, di riduzione rispetto ai 12. Non è stata accettata questa proposta. Poi non so, magari cambieranno le cose. Sicuramente Vlahović sta dimostrando il suo impegno e parla da leader, che è la cosa quasi, se vogliamo, no, paradossale rispetto al fatto che si parla di un giocatore che a fine stagione andrà via. Qualcuno ritorna sul contatto tra Bissek, il fallo. Io vi dico questo, ragazzi, l'episodio dell'Inter, a prescindere che sia cambiato o meno la regola sull'ultimo uomo, non lo so, non mi interessa. Secondo me quell'intervento di Bissek è da rossa a prescindere, cioè per la pericolosità dell'intervento. Non so come la pensi Latini su questo punto, ma quello è proprio rosso diretto, punto. Ok, al di là dell'ultimo uomo, che secondo me lo era anche, anzi senza secondo me, anche la spiegazione di Marelli è stata quantomeno bizzarra. Dice no, però come la palla andava a destra poteva essere recuperata dal giocatore dell'Inter. Ragazzi, ma cioè dai, diventa un po', fa un po' ridere questo. Ma insisto, al di là dell'ultimo uomo, secondo me è un intervento da rosso diretto per la pericolosità dell'intervento, punto e basta. Allora, Paolo da San Sepolcro, ciao Franco e Quinta, la Juve deve avere un direttore sportivo tipo Braida. L'avevamo letto questo, ragazzi. Braida ormai credo che abbia fatto, insomma, qualche annetto ce l'abbia, ma la Juventus stia andando, mi risulta, su Ottolini. Ripropongo per Leonetta la mia domanda. Ah, questa l'abbiamo letto prima. Se ci fosse stato Gatti a fare un'entrata così sul giocatore del Verona, chissà quante giornate avrebbe preso. Sulla domenica sportiva ieri sera, tutti intertristi, sono tanti motivi futili, che bastava ammonizione, Enrico e il Duca di Rore. Enrico, possono dire quello che gli pare chiunque, io non sono d'accordo, per me era rosso senza se, senza ma proprio per la pericolosità dell'intervento, era proprio un intervento da rosso, diretto. Quindi l'Inter avrebbe giocato in 10. Vai Super Gabri.
Gianluca, io sono molto contento, ciao, dell'arrivo di Spalletti, perché è un vero allenatore. Potrà rimanere più o meno simpatico, ma ciò che conta è che ci porti dove noi meritiamo di essere. E credo che la sua forza sia quella di mettere i giocatori al loro posto e di farli appunto rendere il massimo, di renderli anche complementari l'uno con l'altro. E ha una grande visione, una grande lettura della partita e ha una grandissima esperienza, quindi sono molto, molto fiducioso. Il mio pessimismo che mi portavo dietro dall'era mottiana fino ad ora sta passando. Un abbraccio e sempre fino alla fine.
Grazie Gianluca, grazie. Sì, ripeto, qualcuno lo definisce normalizzatore, però se poi fa delle normalizzatore rispetto al discorso Juve, però poi lui ha queste idee così, no, che possono sembrare anche un po' strane, tattiche dico io, però quello che stai dicendo è vero, è un po' una normalizzazione, cioè quello che dovrebbe essere la Juventus. Già il fatto di dire lo scudetto lo ha ribadito, io non sto dicendo che la Juventus lo vincerà, però per me dobbiamo provare a rientrare nella lotta per la conquista del titolo, perché no? Non c'è nessuna squadra che sta dominando, che sta scappando, che sembra già strutturata per, perché la Juventus non potrà, la stessa Juventus ovviamente non è strutturata per, ma dovrà approfittare di qualche passo falso. Ora c'è il Torino, che per loro è la partita dell'anno, lo sapete benissimo, il derby, no? È la partita dell'anno contro la Juventus, però la Juve non può guardare queste cose qui. Allora, in conferenza stampa l'ex difensore della Juventus Dejan Yusen ha rilasciato alcune dichiarazioni esprimendo anche il motivo per cui ha scelto la società come futura destinazione. Mi sembrerebbe anche un po' banale, adesso ve lo leggo. Ho scelto il Real Madrid perché è un sogno, volevo giocare per la squadra migliore del mondo. Penso di essere in linea con la visione di Xabi Alonso e con il piano del club. Sono molto felice di essere qui. Io, Jusen, ragazzi, tanti si stanno strappando i capelli. Io, per carità, non lo considero ovviamente mediocre, eccetera, però voglio aspettare. Che poi si giudicano i giocatori, facciamoli giocare, non, sicuramente, ma magari diventerà il più forte centrale del mondo, io qualche dubbio francamente ce l'ho. Perché dico questo? Perché ogni volta che la Juventus cede qualcuno c'è un rimpianto, no? Come se fosse stato ceduto il miglior giocatore del mondo. Per esempio lo stesso Sulé, che sta facendo bene nella Roma, però la Juventus, ragazzi, io non piace questo discorso, però ha incassato 30 milioni incassate, che sono tutti quanti, come sapete, perché il ragazzo è cresciuto nella Juventus, plusvalenza secca totale, così come altri giovani. Io non mi pare che tutti i giovani che ha ceduto la Juventus stiano lasciando delle tracce indelebili nei club in cui sono andati, mi pare, poi magari posso sbagliare, mi sta sfuggendo qualcosa. Vai Gabri.
Ciao, sono ancora Eugenio dall'Inghilterra, scusate, ma ho una domanda abbastanza seria. Mi è giunta voce che i 4 milioni che Dusan deve prendere in più, cioè da 8 a 12, siano un bonus. Non è che per caso sia un bonus, una tantum, e quindi potrebbe patteggiare il suo... o traslare il suo contratto con 8 milioni? Non lo so, idea campata in aria, Ciao, grazie.
Grazie, sì, però alla fine della giostra la Juventus dovrà tirar fuori comunque 12 milioni in quest'ultima stagione, ragazzi, e questo a me risulta, poi non sto nelle pieghe del contratto di Dusan, però ripeto, a me risulta che la Juventus dovrà dargli 12 milioni, ora se 10 sono di fissi come ingaggio e la restante parte sono dei bonus, probabilmente si sarà così, però comunque sempre 12 dovrà tirarne fuori. Vai Gabri.
Oh, quindi buonasera a tutti e grazie sempre per le vostre trasmissioni. Io sono Marco da Palermo, ogni tanto
ciao.
Vi faccio sentire.
Vai.
Allora, niente, io volevo dire un attimino una cosa sulla Juventus, cioè sono un tifoso di vecchia data e ricordo che ne abbiamo viste tante, insomma. Adesso diciamo è stato cambiato Tudor, insomma, io non ero tanto d'accordo, però va bene, ok, la società l'ha cambiato, adesso la Juventus è tornata a vincere e già leggo ma giocavamo con la Cremonese, ma 60 milioni poco mai in difesa, insomma non si è mai contenti. Questo mi ricorda in piccolo gli anni in cui con Allegri siamo arrivati due volte vicini a vincere tutto, solo la finale di Champions non abbiamo vinto purtroppo, e c'era chi si lamentava ma la Champions, per dire che non siamo mai contenti. Dico, un po' di bagno di umiltà, capisco che siamo la Juventus, però non si può sempre vincere quindi dobbiamo sostenere la squadra, tifarla se siamo veramente tifosi. Se poi dobbiamo criticare ogni cosa e non ci fa bene niente, pazienza, non lo so. Che dire, vi seguo sempre per radio, forza Juve fino alla fine.
Grazie, sai qual è il discorso? Che probabilmente queste gare, che prima non battevi nemmeno la Cremonese di turno, cioè ragazzi, la Cremonese comunque veniva da bei risultati, aveva un solo punto di meno della Juventus, cioè, quindi... Secondo me adesso non si può dire siccome la Cremonese. È chiaro che domani tu giochi contro lo Sporting di Lisbona, che è una squadra comunque a giocare in Champions League. Giochi là Champions League, peraltro una gara che non devi sbagliare, e aumenta il tasso di difficoltà, aumenta il tasso di livello dello stesso avversario. Però sminuire la vittoria contro la Cremonese rispetto a come si presentava la Juventus all'appuntamento con 8 partite ragazzi, io vi ricordo che la Juventus si è presentata 8 partite senza vittorie, 3 sconfitte consecutive, le ultime 4 gare 0 gol fatti. Capite che non era semplice presentarsi in casa di una squadra che al momento, a parte il Como, che è più una conferma rispetto allo scorso anno, mi pare che sia la sorpresa del campionato, se vogliamo dirla tutta. Dai, vai Gabri.
Buonasera Quint, Francesco da Cosenza.
Ciao Francesco.
Tutto bene, sono soddisfatto. La cosa forse più significativa, grazie a mister Spalletti, che da non so quanti anni a questa parte posso rilevare un senso di compattamento generale della tifoseria. sento meno voci discordanti, e questo secondo me è il primo mattone, quello significativo. Per il resto si vedrà, ma la fiducia cresce, la mia ancor di più. Un abbraccio quindi.
Grazie, tra l'altro, caro Francesco, grazie a te. Io già l'ho detto, ma lo ripeto, sentendo amici, anche dei colleghi di fede diversa da quella bianconera, l'arrivo di Spalletti un po' preoccupa, sicuramente per quanto riguarda il discorso Champions, per un posto Champions. E quindi convenite con me che la Juventus ha preso un ottimo allenatore, ragazzi. Ora qualcuno, io il primo, avevo sempre detto, se dovesse arrivare Spalletti, facevo una battuta, bisognerebbe assumere uno psicologo, perché io l'ho sentito nelle ultime due interviste pre-Juve, sono addolorato, il massimo dolore del fallimento nazionale, dico mamma mia, se lo prende la Juventus. Invece no, a me pare invece un allenatore con la testa giusta, come dice lui, per prendere in mano una squadra. Ora il compito è difficile, non c'è dubbio, non ha una rosa eccelsa, non c'è dubbio, però magari non ha nemmeno, diciamo così, una squadra e una rosa di livello da settimo ottavo posto, probabilmente da qualificazione in Champions League sì, senza poi dimenticare che tu te la provi a giocare lo stesso per il massimo obiettivo, poi se non ci riesci, ok, però intanto cerca di rientrare tra le prime quattro, poi si vedrà. Vai Gabri.
Ciao Quintiliano, buonasera, Leonardo da Ischia.
Ciao Leonardo.
Io mi sembra che la Juve si sia normalizzata, perché per anni abbiamo dovuto fare le scommesse? Cioè, ma possibile che non avevamo i soldi per pagare un allenatore di livello? Spalletti è un allenatore di livello Juve, mi dispiace dirlo, ma Pirlo, Motta e Tudor erano delle scommesse. L'Allegri bis non è andato bene, e anche Sarri era una scommessa di questi qua, così, si gioca a calcio. La Juve ha sempre avuto allenatori quadrati. Grazie.
Guarda, ti dico, sugli altri sono d'accordo, su Sarri no, non era tanto una scommessa. Sarri aveva vinto in Inghilterra, già un allenatore di un certo livello, tant'è che ha vinto lo scudetto. Ora, nell'anno del Covid, per carità, qualcuno dice la Lazio era lì per raggiungere la Juve, poi è stato bloccato il campionato dal Covid, forse la Lazio di Simone Inzaghi, lo ricordiamo, non lo sappiamo, però Sarri francamente non mi pare giusto accostarli a questi altri allenatori. Sicuramente è invece giusto dire, come hai detto tu, che finalmente con Spalletti probabilmente la Juventus ha un allenatore all'altezza della sua storia. Ciao Quinte, tra l'altro aggiungo che Giuntoli, prima di proporre Mancini, dopo che è stato esonerato Motta, il sogno di Giuntoli era quello di portare Spalletti, con il quale ha vinto, lo ricordiamo, lo scudetto a Napoli, tant'è che anche il figlio di Spalletti lavora nell'ambito dei match analyst della Juventus. Ce l'ha portato Giuntoli, questo insomma credo si sappia. Ciao Quinte e Franco, io vedo molto in difficoltà fisica Thuram, cosa ne pensate? Stefano da Roma. Sai che hai ragione, purtroppo Stefano, non vorrei che ancora non avesse recuperato, perché anch'io lo sto vedendo un po' troppo in difficoltà da troppo tempo, senza essere saccente. Ma Vlahovic non chiede 12 milioni di ingaggio, ma lui non chiede niente, lui già li dovrà prendere. Tra l'altro il suo ingaggio è di 8 l'ultimo anno, in realtà 10,5, i 4 che portano e 12 sono in bonus fedeltà concordato a fine contratto. Se il contratto fosse stato di 6 anni l'avrebbe ripreso al quinto anno Pier, quindi Pier forse non ci capiamo. A parte che mi risulta 10,5, però al di là di questo, comunque Vlahovic deve prendere, dividili come ti pare, 12 milioni di ingaggio più quello che dici tu probabilmente. Ciao Quinti, ciao Leone, che sarebbe Leonetti. Pensando alla Viola mi vengono in mente quelli che rimpiangono Fagioli, Nicolussi, Kenny, ora cosa fanno? Un abbraccio Marco. Però Marco, adesso la situazione della Fiorentina non credo che dipenda da questi tre ragazzi. Tra l'altro Nicolussi è il primo anno, Nicolussi per esempio poteva invece starci nella Juventus come alternativa, ma in realtà lo stesso Fagioli, che secondo me non è male, però Fagioli, ragazzi, il discorso scommesse lo ha ovviamente condizionato. Lo stesso Ken l'anno scorso è andato bene. Io non rimpiango nessuno, ragazzi, non sono come alcuni, abbiamo venduto, però adesso addebitare a loro la situazione della Fiorentina non mi pare giusto. Secondo me la Fiorentina, io ancora devo capire perché esonerato Palladino,
ci sono dei motivi che sfuggono. Anche il Genoa ha vinto dopo, questa l'abbiamo letto. Vai Gabri.
Ciao, buonasera, quindiano, sono Jack.
Ciao.
A me, io l'ho detto, mi è piaciuta molto la Juve, l'ho detta pure sabato dopo la partita, domenica, mi ricordo che giorno era. E quando riguarda l'amico che si chiedeva, ma veramente a Napoli hanno avuto questa reazione lo Spalletti?
Sì.
Allora, quelli là più storti non gli fai niente. Quelli là un pochino più intelligenti, perché poi per fare l'altro devi essere proprio intelligente per me, mi hanno spiegato che loro hanno effettivamente paura che Spalletti possa rigenerare alcuni calciatori tipo Coppo Meners.
Ma non solo loro.
Me l'hanno detto chiaramente, hanno detto guarda, se recupera queste cose su volatili per diabetici, si può dire.
A me l'ha detto anche un collega di una testata importante, che diciamo simpatizzante, diciamo così, romanista, ha detto sono preoccupato perché sicuramente ci sarà un ulteriore concorrente, lui dice non credo nello scudetto, ma sicuramente per la lotta in Champions League. Vai Gabri.
Ciao Quinti, buona serata.
Poi Bruno.
Dai, io già sono moderatamente soddisfatto, cioè speranzoso più soddisfatto.
Ottimista.
Su Spalletti, perché ha già visto delle buone cose, però le conferme di domani e di sabato sono partite difficilissime. Però dai, si spera veramente che Cairo resti, Cairo resta con noi, e di domani sera, di sabato sera di purgarlo. Per il resto, che dire, io ho poi sentito la conferenza di Spalletti, che mi è piaciuta la parola su Dusan, che lascia una porta apertina, aperta per rinnovo, perché lui si trova bene. Secondo me potrebbe anche farci qualche bella sorpresa per noi, perché noi della curva Dusan l'abbiamo quasi sempre sostenuto. Cioè, sono solo una volta un problema, ma poca cosa. Dai, domani sera saremo allo stadio e cerchiamo di portarla a casa e di stare tutti compatti e fare tifo per questi, perché domani dobbiamo per forza vincere fino alla fine. Ciao.
Grazie Bruno, avete ascoltato oggi l'appello di Conte. Siamo vicini all'lapsus, al Napoli, siamo compatti perché il Napoli lì sopra dà fastidio, ha detto Conte. Allora leggo qualche messaggio prima di salutarci. Dai, la mossa di Coppa in difesa da sola ha fatto pensare a tutti che siamo davvero di fronte ad un allenatore di grande esperienza, ma questo si sa, però, perché la storia di, andatela a leggere, poi magari chi segue il calcio da anni lo sa, nessuno se l'aspettava e nessuno ci avrebbe pensato. Insomma, ha già guadagnato diversi punti solo con questo accorgimento. Pier D'Ancona, bastato mettere il giocatore nel posto giusto, ci dice un amico, per far girare la squadra. È chiaro che ci saranno dei momenti di difficoltà, che comunque non sarà semplice per quanto riguarda la stessa ecco, cena UEFA in corso, ammazza, questa sera dirigenza bianconera al gran completo. Scusate se ho interrotto i messaggi, ma il tizio recuperato, vabbè, lo sappiamo, Otkelly. L'hanno fatta oggi, come mai in genere il pranzo? Non lo so. No, stavo dicendo, ci saranno dei momenti di difficoltà, lì bisognerà essere bravi e forti, e speriamo soprattutto che il tecnico regga sotto il profilo emotivo. Se incontrerà, come purtroppo succederà, speriamo ce ne siano pochi, però dei momenti difficili si incontrano, perché ora lui deve rincorrere, deve risalire, e quindi è molto più faticoso, secondo me, rincorrere che stare lì davanti e aspettare che gli altri ti prendano. La vedo così. Ciao da Marco, Borgo Filadelfia. La differenza tra un tecnico smalezzato che si è vista sabato in recupero nell'episodio del suo giallo: primo, ha spezzato un'inerzia mentale negativa; due, ha guadagnato dei secondi; tre, ha fatto salire tutti i 10 metri; quattro, ha richiamato tutti sull'obiettivo. Sembrano banalità, ma queste non sono banalità, ci stanno mancando da tempo. Un grande saluto Marco. Guarda, io mi ricordo, se lo ricorderà sicuramente Gabriele, che un periodo alla Roma lui faceva battere quei calci d'angolo strani per perdere. Ti ricordi? Cioè, sono delle cose che Spalletti ce l'ha, queste. Poi perdevi tempo, faceva innervosire gli avversari. No, sono degli accorgimenti ovviamente dettati dall'esperienza. Ci mancherebbe altro. Allora, è stato un contratto a salire, sempre mistificato, per metterlo in cattiva luce. Tu se ne bianco nero dentro, resterà fino alla Juve. Marco da Alessio, ciao. Il contratto è stato fatto prima nel pregiunto Leao, questo ricordiamolo, altrimenti qualcuno magari crede che gliel'abbia fatto Giuntoli, ma invece fu fatto dalla dirigenza precedente. Ora la Juventus si ritrova con questo contrattone. Io sono convinto anch'io che ora magari parlare d'amore, avevo scritto anche un posto, no? Vlahovic e la Juventus sembrano quasi come un marito e moglie separati in casa, però non perché non si amino più, perché magari qualcuno, una terza persona, vuole dividerli, che ancora magari sono innamorati l'uno dell'altro, però terza persona, adesso immagino l'agente di Vlahovic, che però fa gli interessi di Vlahovic, gli dice no, noi guadagniamo questa cifra. Staremo a vedere, ragazzi, intanto speriamo che già da domani sera torni a segnare anche Vlahovic, che regali alla Juventus magari la qualificazione. Ragazzi, chi segna segna, l'importante è che si passi il turno, però sicuramente la Juventus ha un Vlahovic in grande forma. Conto anche molto su il Diz, perché si può esaltare con le sue caratteristiche, e poi conto naturalmente su Spalletti, che magari non lo so se si inventerà qualcosa domani sera. Bisogna aspettarsi sempre qualche sorpresa da Lucianone Spalletti. Siamo giunti al termine, domani vi ricordo Fuori di Juve 17:19:30. Saluto e ringrazio Gabriele Latini, saluto e ringrazio tutti voi, buona serata.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.